vogliamo aprire la parola di Dio questa mattina e leggere insieme dalla Epistola agli Ebrei, capitolo 7, i primi 10 versetti, anzi in realtà iniziamo dal versetto 19 del capitolo 6 e poi arriviamo fino al versetto 10 del capitolo 7 nella nostra esposizione continua dell'Epistola agli Ebrei. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di sale, vale a dire re di pace. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, quindi simile al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Pertanto, considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, lei stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Fin qui la lettura della parola di Dio. E come abbiamo visto nella esposizione dell'Epistola agli Ebrei, lo scrittore aveva già introdotto, aveva già parlato della necessità, dell'opportunità, dell'utilità di considerare questa figura del sacerdote Melchisedec. Però aveva immediatamente abbandonato l'argomento dicendo: sarebbero tante belle cose da dire su Melchisedec, ma voi non siete in grado di capire. Per tempo dovreste essere maestri, ma bisogna cominciare con voi dall'ABC, dai rudimenti della fede. E tutto il capitolo 6 praticamente è una esortazione alla perseveranza, una esortazione a non abbandonare la fede, espressa anche con delle buone parole di speranza nei confronti di questi credenti, e anche poi ponendo dinanzi a loro la figura del patriarca Abramo e della promessa e da parte di Dio fatta con giuramento. Ora, noi davvero impariamo moltissimo dall'esempio di uomini di Dio, e abbiamo visto come, per incoraggiare questi credenti alla perseveranza, lo scrittore agli ebrei pone dinanzi l'esempio di Abramo, un uomo che è stato custodito da Dio, scelto da Dio, custodito da Dio, rassicurato da Dio e preservato da Dio. Ma i cristiani non imparano soltanto dall'esempio di altri uomini di Dio, ma imparano anche dalla storia. La storia è non il frutto di eventi casuali, neanche la intersezione delle scelte arbitrarie degli uomini, ma la storia, secondo il concetto della scrittura, e quindi il concetto biblico di storia, è stabilita da Dio, ordinata da Dio, anche per la nostra istruzione. Se riuscissimo a leggere adeguatamente la storia, avremmo una rivelazione di chi è Dio. Il problema è che è molto difficile leggere la storia in modo oggettivo. Il modo stesso in cui inizia il primo libro della Bibbia ci insegna questa verità. Come inizia la Bibbia? Nel principio Dio creò. E quindi comprendiamo che questo libro è un libro di storia e di rivelazione. Storia che rivela Dio. Nel principio è un riferimento spazio-temporale, storico. Inizia il tempo, inizia la storia. Nel principio Dio creò, questa è rivelazione intorno a chi è Dio. Quindi la Bibbia è un libro di storia che rivela Dio, il suo carattere, i suoi atti, le sue intenzioni e anche l'episodio della vita di Abramo che è qua stato riportato nella Bibbia, lo abbiamo affinché noi potessimo essere istruiti ed è stato preservato e interpretato per noi affinché ci venissero comunicate importantissime lezioni. Dite voi, chi avrebbe prestato molta attenzione a Melchisedec? Di Melchisedec se ne parla fino a questo punto, fino a questo momento della storia della redenzione, solo due volte. Un po' alcuni versetti nel capitolo 14 del libro della Genesi e poi un accenno in un salmo, nel salmo 110. E poi basta, si parla più di Melchisedec fino all'epistola agli ebrei, dove lo scrittore agli ebrei ha tanto da dire intorno a questo Melchisedec, che appunto già ne comincia a parlare verso la fine del capitolo 5, poi riprende questo lungo discorso per spiegare chi è. Quindi Melchisedec viene posto dallo Spirito Santo davanti all'attenzione del popolo di Dio di tutti i tempi. Non solo questi credenti ebrei, ma anche noi. E ci viene posto con un'avvertenza, attenti, sono cose difficili da capire. Perciò allacciatevi le cinture di sicurezza e preparatevi a pensare profondamente, a seguire con attenzione. La predicazione della parola di Dio richiede l'impegno del cuore, dei sentimenti, dello spirito e della mente. E se no, se siete venuti qui per essere cullati o rilassarvi, avete sbagliato l'uomo. La parola di Dio chiama tutta la nostra umanità redenta ad essere coinvolta al massimo. Chi fu Melchisedec? Melchisedec è una figura enigmatica, direi piuttosto misteriosa, che compare appunto al capitolo 14 del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, in modo fugace ma assai significativo. Guardate, prendete con me, se volete seguirmi, al capitolo 14 della Genesi. Che cosa era accaduto? C'era stata una guerra. Nel capitolo 14 della Genesi c'è il racconto della prima guerra nella storia. Non so se è stata la prima, ma sicuramente la prima della quale la Bibbia parla. C'erano stati dei re che si erano ribellati ai re della pianura del Giordano, del Mar Morto, del Mar Salato, e avevano fatto una incursione, avevano devastato le città, avevano preso una grande quantità di bottino, e tra queste persone che erano state rapite c'era anche Lot, il nipote di Abramo, e tutta la sua roba, la sua famiglia, la sua roba. E Abramo viene a sapere di tutto questo e arma un certo numero di uomini fidati e va a recuperare, oggi si direbbe una rescue mission, suo nipote e le sue cose. Al versetto 17 del capitolo 14 leggiamo che dopo aver sconfitto questi re, scusate, che Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re, questo si è riferito ad Abramo, il re di Sodoma andò incontro ad Abramo nella valle di Shave, cioè la valle dei re. Quindi va incontro ad Abramo il re di Sodoma e contemporaneamente va incontro un altro re. Infatti il versetto 18 dice: Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Il re di Sodoma, e Sodoma sappiamo che era famosa per la sua corruzione, ma lì a poco sarà distrutta da un giudizio di Dio. Il re di Sodoma si fa incontro ad Abramo, ma Melchisedec ottiene l'attenzione del patriarca perché gli porta dei doni, che sono anche dei segni di comunione e di alleanza, porta pane e vino. Chi è questo Melchisedec? Melchisedec viene descritto come sacerdote di El Elyon, sacerdote del Dio Altissimo. El Elyon, il Dio Altissimo, è il Dio Supremo, del quale anche le antiche popolazioni pagane avevano la consapevolezza. Siamo migliaia di anni prima di Cristo, nel periodo del patriarca Abramo, e l'umanità giace già nelle tenebre del paganesimo. Ma, qua e là, proprio come è accaduto con Abramo, vediamo che ci sono degli sprazzi di luce. Non sappiamo com'è, da dove venga questo Melchisedec, o come Melchisedec abbia avuto la conoscenza di El Elyon, di Dio Altissimo, il Dio Supremo, ma sappiamo anche da studi recenti, da importanti sociologi e studiosi delle religioni mondiali, che l'idea che il monoteismo derivi dal politeismo deve essere completamente abbandonato, perché le società e le civiltà più antiche dimostrano che il politeismo, cioè l'adorazione di tanti dei, è stato la corruzione di una conoscenza molto più antica, che era quella dell'esistenza di un unico e supremo Dio creatore. E studi seri, che non ho il tempo di citare in questo momento, ma se fosse interessato posso indirizzarvi a buona letteratura. Uno di questi è un contemporaneo, Rodney Stark, si chiama, hanno dimostrato che anche in queste società pagane e politeiste c'era la memoria di un Dio supremo che governava su tutto, e dai quali tutti gli altri eventualmente derivano. E il Dio Altissimo, il Dio Supremo, come ha portato alla luce della conoscenza del vero Dio questo Melchisedec? Noi non lo sappiamo. Potrebbe essere, in seguito a tradizioni tramandate, potrebbe essere stato in virtù di una rivelazione diretta, come ha fatto con Abramo. Tuttavia, quest'uomo era un adoratore del vero e unico Dio. E si va incontro ad Abramo, ed era un re giusto. Infatti, Melchisedec significa non solo re, ma anche re di giustizia, o re giusto. Abbiamo visto anche l'interpretazione della parola, così come ci sarà data dall'autore, dello scrittore agli Ebrei. Re giusto. E quindi guardate cosa vediamo qui. Vediamo un adoratore di Dio, un re, quindi un uomo potente, e anche un uomo giusto. Che bella cosa quando tutto questo si può mettere in una sola persona. Un adoratore del vero Dio, che non è un ipocrita e ha anche potere. Noi siamo in periodo di campagna elettorale. Possiamo pregare perché la nostra nazione possa essere governata da uomini che non solo hanno potere, ma che siano adoratori del vero Dio e che siano anche uomini giusti. Sono piuttosto scettico che questo accada. Tuttavia, qua noi vediamo che esiste nell'antichità un re adoratore del vero Dio, che è anche un uomo giusto, e non solo dal suo nome, ma anche dal fatto che se ne sta appartato, non è né amico del re di Sodoma e delle nazioni della pianura, e né amico confederato dei re che si ribellano, è appartato. Vive una vita di comunione con Dio, coerente. Ed è un uomo che benedice Abramo. Abramo viene benedetto nel nome di Dio da Melchisedec, e Abramo riconosce la sua eccellenza spirituale offrendo a Melchisedec, per il Dio che lui rappresentava, la decima di tutte le cose. Quindi questo Melchisedec, sebbene noi non abbiamo né la sua genealogia, né alcun'altra notizia intorno alla sua vita, alla sua morte, non sappiamo nulla di lui dal punto di vista della sua biografia, però è chiaramente una figura storica. Alcuni hanno interpretato Melchisedec come una teofania, un'apparizione di Dio, una cristofania o altre cose, ma no, era un re, era un uomo che è chiaramente una figura storica, una persona realmente vissuta. Uno di quelli, quod nomen Deus cit, cioè questa era una famosa, queste quattro lettere, Q, N, D, S, sono state trovate in molte lapidi delle catacombe. In alcune, cioè non sapete, ma se avete mai visitato le catacombe, Sicilia ne abbiamo alcune importantissime a Siracusa, ma a Roma ce ne sono tante, sono dei cimiteri sotterranei, e nelle lapidi, in alcune c'era scritto il nome, chi si trovava, ma gli storici e gli archeologi si ruppero la testa per molto tempo, perché su molte lapidi c'erano scritte soltanto queste quattro lettere, Q, N, D, S. Cosa significa? Si diceva. Chi sono questi quelli? Erano persone di cui non si sapeva il nome, magari a volte erano degli schiavi, persone ritrovate, morte, magari in calamità. E questo acrostico significava i cui nomi Dio conosce. Ecco, per dire che uno di questi sarebbe stato sconosciuto anche a noi, ma chissà quante persone, quanti uomini, come per chiedere, conosciute, amate da Dio, sono state nella storia della umanità. il Signore ha chiamato Melchisedec, lo ha appartato a sé per il suo servizio e viene inviato ad Abramo affinché recasse rivelazione, parole di benedizione, parole di incoraggiamento. Pensate quale incoraggiamento Abramo ottenne dal conoscere che esisteva un suo contemporaneo che era adoratore del vero Dio e al quale gli può offrire, riconoscendo che altri come lui adoravano il vero Dio. E quindi Melchisedec, una figura storica, ma Melchisedec primariamente che cosa ci insegna? Melchisedec è un tipo del ministero celeste del Signore Gesù Cristo. Cos'è un tipo? Nella scrittura un tipo è primariamente una figura, la rappresentazione di una realtà spirituale, qualcosa che visivamente ci offre una rivelazione e ci aiuta a comprendere una realtà che è invisibile. Il senso più ampio del termine è quello di una impronta o un segno lasciato da qualcosa che ci può fare risalire alla realtà che l'ha lasciato. Se volete capire che cos'è un tipo, dovete avere presente questo versetto nella Bibbia, dove viene usato questa parola tipos. È in Giovanni, capitolo 20, versetto 25. Guardate cosa dice, non è necessario lo prendere, ascoltate. Qui è Tommaso che sta parlando, no? Vi ricordate, Gesù appare ai discepoli, non c'era Tommaso, poi ritorna. Poi arriva Tommaso e a Tommaso gli dicono: abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il tiupos, il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Che cosa vuol dire il segno? Questo tipo, questa figura è un segno lasciato dalla realtà, cioè la realtà, la gente materiale che aveva lasciato, che aveva provocato il buco nelle mani di Gesù, che cos'era? Era il chiodo. E il segno era la ferita che ne derivava. Guardando la ferita, noi non vediamo la realtà che aveva provocato quella ferita, ma risaliamo alla realtà. Un tipo è qualcosa che ci fa, che non è la realtà delle cose, che rappresenta le cose, ma che ci fa vedere in negativo, se volete, la realtà. Melchisedec è un tipo. La realtà è Cristo. Quindi Melchisedec ci parla di Cristo. Non entro qui nella distinzione tra simbolo e tipo, ma quello che è importante è comprendere che quando noi troviamo un tipo, significa che esiste una realtà, un piano, un modello al quale il tipo si riferisce, che questo tipo, cioè la realtà, l'antitipo, scusatemi, è precedente, esiste prima della manifestazione del tipo ed è superiore. Vi faccio un altro esempio così capite tutti, e poi vado avanti perché non vi voglio sediare troppo con questa cosa. Tutti quanti noi che guidiamo, o perlomeno abbiamo trasportato, avete mai visto quei cartelli triangolari dove ci sono due bambini con la cartella? Che attraversano la strada, che cosa significa? Significa che c'è una scuola. Allora, quello è un tipo. Quel cartello in figura ci rappresenta una realtà. Andando avanti, oltre quel cartello, noi non ci aspettiamo dei pupazzi che attraversano la scuola, la strada. che vadano verso la scuola. Ci aspettiamo di vedere dei veri bambini o dei genitori che stanno lasciando i loro figli. E facciamo attenzione. Quello è un tipo di qualcosa che esiste, che è infinitamente più grande e più importante. Ora, Melchisedec è la stessa cosa rispetto a Cristo. È una figura che, se noi ci fissiamo su Melchisedec, non vediamo altro che un uomo, un re, certamente, ma ci deve portare a vedere qualcosa di infinitamente più grande, che lo precede e che lo sovrasta. Chi è questo? Il Signore Gesù Cristo. Quindi Melchisedec è un tipo di Cristo. Di Melchisedec, come ho detto, si parla solo in Genesi 14, nel Salmo 110 e in Ebrei. E il Salmo 110 è un salmo messianico, citato e interpretato perfino da Gesù. Che sia importantissimo questo salmo, dipende, lo comprendiamo anche dal fatto che Gesù lo cita in Matteo 22, dal versetto 41 al 46, e il Salmo 110 parla del trionfo del re Messia su tutti i nemici di Dio, del suo ruolo, del suo ministero sacerdotale, ma secondo un ordine diverso da quello levitico. Insomma, nel Salmo 110, scrivendolo Davide, ci fa comprendere che Dio gli aveva rivelato che un suo discendente sarebbe stato re, vittorioso su tutti i nemici di Dio, e che sarebbe stato, oltre che re, anche un sacerdote che avrebbe segnato la fine del sacerdozio levitico. Dio aveva ispirato Davide a scrivere questo salmo, infatti è il salmo in cui dice il Signore, ha detto al mio Signore, tu sei il sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Davide sta parlando del re Messia, Gesù dice lo chiama Signore, Davide, è figlio di Davide o è figlio di Dio? Allora Davide perché lo chiama Signore? Sta parlando del Messia, vi ricordate questo passo? E Dio gli rivela che sarebbe venuto un suo figlio, che sarebbe stato il suo signore, che sarebbe stato re, che avrebbe vinto e sconfitto i nemici, e che sarebbe stato sacerdote, e che sarebbe stato sacerdote secondo un ordine, non dell'ordine levitico, ma un ordine superiore, l'ordine di Melchisedec, e che quindi avrebbe portato alla fine, alla conclusione, le ombre, le figure, il culto giudaico, il culto levitico. Melchisedec è un tipo di Cristo in quanto re sacerdote, il Messia, il re di giustizia, il re della pace, re di Salem. Salem, Shalom, significa proprio pace, probabilmente l'antica città di Gerusalemme. Re di pace, re di giustizia, sacerdote del Dio Altissimo, sacerdote di Yahweh, sacerdote del Dio Onnipotente, l'El Shaddai che aveva chiamato Abramo, colui che benedice Abramo, colui che riceve la decima da Abramo, senza padre, senza madre, senza genealogia, e quindi rassomigliato, dice lo scrittore degli Ebrei, al figlio di Dio, senza inizio di giorni né fin di vita, sacerdote in eterno. Tutte queste caratteristiche ci parlano del ministero di Cristo. Chi è Cristo? Così come è prefigurato da Melchisedec, Cristo è al massimo grado e nella forma più pura ciò che Melchisedec rappresenta e adombra. Melchisedec non sappiamo quando è nato, né sappiamo quando è morto. Gesù quando è nato? Il 25 dicembre, no? Vabbè, è nato come un uomo, ma qui Melchisedec è raffigurato al figlio di Dio che non ha inizio di giorni né fin di vita, che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, l'eterno. Cristo è il capostipite rappresentativo di una nuova umanità. Egli è chiamato re dei re, signore dei signori. Egli è il giusto. Se Melchisedec è re di giustizia, Melchisedec, essendo un uomo, era un peccatore, ma il fine di Dio è giusto. Nella sua bocca non è stata trovata iniquità. Il giusto, il sacerdote perfetto che ci porta a Dio e mediante il quale riceviamo ogni benedizione divina. Melchisedec benedice Abramo. Chi benedice l'umanità più e meglio di Gesù? Egli è l'unico salvatore, è l'unica via che porta a Dio, è l'unica fonte di rivelazione. Questa figura, Melchisedec, ci porta faccia a faccia con la gloriosa persona di Cristo, ce ne fa contemplare l'opera, ci accerta sul fatto che qualunque sacerdozio sia stato il nostro sacerdozio preferito nel passato, il sacerdozio di Cristo è eccellente. Allora, completo velocemente. Che cosa impariamo da questa figura? La prima cosa che impariamo, vedete, da Melchisedec e da ciò che egli rappresenta e rappresentò, è il principio della grazia sovrana di Dio, della potenza divina nel salvare e nel santificare uomini, donne, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza. Melchisedec era un sacerdote, un uomo in comunione con Dio, un vero adoratore del Dio Altissimo, era un re, era un uomo potente, ma diverso da tutti gli altri re del suo tempo. Era un uomo giusto, un uomo santo in mezzo a una generazione storta e perversa, un uomo di pace, un uomo che cercava la pace e si adoperava per la pace. E il Dio Altissimo ha chiamato e consacrato a sé quel suo, affidandogli un compito definito nel piano della redenzione. C'è da chiedersi quanti esseri umani siano stati, o anche oggi, siano così chiamati da Dio. Quanti saranno i salvati? Ci sono persone e chiese che pensano che i salvati sono solo quelli che appartengono al loro piccolo gruppo. Miserabili della grazia. Ma quanto è grande il nostro Dio che salva rivelandosi in Cristo. Anche lì dove noi non possiamo mai immaginare. John Newton, un uomo che conosceva bene la grazia di Dio perché era stato un mercante di schiavi, potentemente salvato dalla grazia sovrana di Dio, un giorno disse: quando sarò in cielo mi meraviglierò di tre cose. La prima: mi meraviglierò del fatto che in cielo non ci saranno tante persone che avrei aspettato che fossero lì. La seconda: mi meraviglierò di vedere tante persone che non avrei mai pensato che ci sarebbero state. La terza: mi meraviglierò che io sono là. Grazie sovrana. La grazia. La potenza della grazia di Dio che salva uomini da ogni parte. Secondo, la seconda cosa che impariamo è il principio del capo rappresentativo. Nel versetto 9 del testo che abbiamo letto c'è una lezione che viene colta di rado in questo episodio. Al versetto 9 del capitolo 7 dice: in un certo senso, nella persona d'Abramo, l'egli stesso che riceve le decime ha pagato la decima. Ma che cosa vuol dire? Lo scrittore inserisce questo insegnamento con grande naturalezza, ma è di estrema importanza, perché costituisce il fondamento della dottrina, delle dottrine bibliche del peccato e della salvezza. È detto che l'azione che ha compiuto Abramo, qual è l'azione che ha compiuto Abramo? Quello di dare la decima a Melchisedec. Siccome l'ha compiuta come capo rappresentativo, Abramo, il padre di tutti i credenti, è come se tutti quelli che vengono da Abramo l'avessero compiuta anche loro. Levi è un pronipote di Abramo. Non c'era ancora, non c'era Isacco, non c'era Giacobbe, non c'era Levi. Ma qui lo scrittore dice, Levi non c'era ancora, ma era nei lombi di Abramo. Non avrebbe potuto dire, Levi portava il DNA di Abramo, perché non si sapeva che il DNA, che cosa fosse. Oggi noi ci esprimeremo in questo modo. Levi era, portava il DNA di Abramo. Levi, il sacerdote, dal quale tutti i sacerdoti dovevano discendere, il tipo di sacerdozio che voi amate così tanto, ebrei, cristiani, ai quali siete tentati di ritornare. Levi era nei lombi del bisnonno Abramo, e Levi, tramite Abramo, ha pagato la decima a Melchisedec, che è stato benedetto con Abramo. Chi è più grande? Quello che paga la decima. Chi è più grande? Quello che benedice. Quindi Levi è inferiore a Melchisedec. Questo è il ragionamento. E quello che ha fatto Abramo è come se l'avesse fatto Levi. Questo è il ragionamento. E ascoltatemi, questo ragionamento biblico, per quanto ci può sembrare strano e scandaloso, è alla base della dottrina del peccato e della salvezza. Dov'è il tuo Dio quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito? Non c'eravamo. No, c'eravamo. Eravamo nei lombi di Adamo. E ciò che Adamo fece, l'abbiamo fatto anche noi. Questa è la dottrina del peccato originale. L'azione compiuta da un capo stipite è imputata ai suoi discendenti. Noi in Adamo siamo morti, ribelli, peccatori, condannati. E dove eravate voi e Dio quando Cristo ha vissuto una vita perfetta di giustizia? Ma se siamo di quelli che hanno ricevuto la fede, eravamo nei suoi lombi. E ciò che Cristo ha fatto, lo ha fatto anche per noi. E questa è la dinamica della grazia e del peccato. Ciò che fa un capo rappresentativo è come se lo facesse la sua discendenza. Ciò che ha fatto Adamo l'abbiamo fatto noi. Ciò che ha fatto Cristo è noi che siamo uniti a Lui, è come se l'avessimo fatto noi. Che meraviglia la parola di Dio! Che conforto! Che gioia! Ci dona questo annuncio. Se volete comprendere meglio questo, magari ci ritorneremo. Leggete Romani 5, dal versetto 12 al versetto 21. E infine, e ho davvero concluso, questo passo ci insegna l'eccellenza di Cristo. L'eccellenza di Cristo. La gloria di Cristo. Qui l'argomento centrale, che poi sarà sviluppato nel capitolo, è Cristo non è soltanto migliore degli angeli, migliore di Mosè, migliore di Aronne, migliore dei sommi sacerdoti. Cristo è migliore del sacerdozio stesso levitico. Cristo ha preso tutto il sacerdozio levitico e l'ha messo da parte, Cristo è il sacerdote migliore. E questo risponde non solo alle esigenze di questi credenti ebrei, che erano tentati a tornare al vecchio sistema giudaico, questo risponde anche alle esigenze religiose di ogni uomo. Il mio sacerdote è migliore del vostro, meriti della Chiesa sulla grazia. E quando noi entriamo nella nostra Chiesa non vediamo un uomo con la tunica, la pianeta, l'oro, eccetera, no? Dov'è l'eccellenza, la bellezza dei riti e delle liturgie alle quali siamo abituati? I nostri sacerdoti sono migliori dei vostri. Il problema è che io non sono il vostro sacerdote, e il sacerdozio nostro eccellente è quello di Cristo. E lui è un sacerdote migliore dei vostri sacerdoti, cari amici cattolici, anche del migliore, del più colto dei vostri sacerdoti, del migliore dei predicatori, del più santo dei vostri. Cristo è migliore. Non abbiate nostalgia, ebrei, non abbiate nostalgia, cattolici romani, non abbiate nostalgia dei vostri precedenti mediatori. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Ma ascoltatemi. Non solo questo risponde alle esigenze religiose di ogni essere umano, ma risponde alle esigenze più profonde di ogni essere umano. Non soltanto quelle religiose, ma alle esigenze connaturate nella natura umana. L'uomo ha bisogno di media per uscire fuori dal suo isolamento. Sapete perché voi potete sentire le mie parole? Perché c'è un medium qua dentro, e non sto parlando di uno spiritista, sto parlando dell'aria. Se qualcuno di voi se ne intende un po' di fisica, se noi togliessimo l'aria da questo luogo, non solo moriremmo soffocati, questa è un'altra questione, ma neanche il suono si propagherebbe, giusto? Perché affinché il suono possa propagarsi è necessario il medium dell'aria. Nel vuoto il suono non si propaga. Affinché vi possano vedere da casa i nostri amici che sono collegati via internet, è necessario che sia il medium, in questo caso di una webcam e di internet, eccetera. Noi senza media non rimarremo nell'isolamento. Noi siamo creati e progettati per usare dei media, dei mediatori in altri campi, in altro senso. Probabilmente per questo gli uomini, anche i meno religiosi, sono così appassionati delle nuove tecnologie che li mettono in contatto con gli altri, ma in qualche modo eliminano le leccature delle relazioni. E guardate che anche quelli che rifiutano l'idea di Dio in qualche modo saranno sempre seguaci di qualcuno. In qualche modo tu puoi anche dire io sono di me stesso, ma ricordati che ti appartieni sempre a qualcuno, sarai sempre il seguace di qualcuno, sarai sempre il discepolo di qualcuno, avrai in altri termini un sacerdote, sarà il sacerdote che ti porta in un mondo fantasioso che potrebbe essere quello immaginario prodotto dalla tecnologia o dalla droga, sarà un sacerdote che ti introdurrà nel mondo della scienza, sarà un sacerdote che ti porta nell'illusione di aver raggiunto la sapienza, sarà un un sacerdote che ti porterà tante emozioni a causa della musica o della poesia o dell'arte, di qualunque cosa, ma sappi che tu da solo, da sola non potrai vivere. Cristo è il mio Spirito, è il più grande, è il più sicuro, nessuno può competere con Lui. Segui, ti porterà al sicuro e soddisferà i veri e profondi bisogni della tua vita. Segui Cristo e non te ne perdere. Signore Gesù e Padre nostro celeste, Spirito di vita e di santità, eterna e gloriosa Trinità, noi te invochiamo dinanzi a te, ci inchiniamo, ringraziandoti per la gloriosa rivelazione che abbiamo nella tua parola, della persona e dell'opera di Cristo. Fa, oh Signore, che l'anima nostra trovi piena soddisfazione, riposo e pace in colui che Melchisedec ha adombrato soltanto, e fa che i nostri occhi possano giungere a contemplare la realtà del nostro Redentore e Mediatore unico, che adesso si trova in cielo. Fa, oh Signore, che la nostra anima possa davvero essere devota e ubbidiente a te, e concedi ai nostri occhi che di poter vedere colui che è invisibile. Lo chiediamo nel nome unico per il quale ci accostiamo a te, Cristo Gesù, benedetto in eterno.
Amen.